18 e 10, amici, benvenuti, bienvenue, martedì 23 novembre 2021, questa è Mania di Protagonismo che inizia puntuale, sempre rispettando ovviamente i tempi dei GR, delle pubblicità, dalle 18 alle 20 insieme dal lunedì al venerdì, qua dagli studi di Via Mantova 68 in Parma, ma per voi disponibile sia su FM 102-104 ma anche in streaming dal nostro sito www.radioparma.it. Bene, abbiamo fatto i soliti convenevoli iniziali, voi come state? Io benino, visto che questa è stata ufficialmente battezzata come la settimana della sfiga, e so che l'avevo detto anche la settimana scorsa, ma proprio perché non c'è mai fine al peggio, quando uno dice no, mamma mia, che sfiga, ecco, attenzione perché è lui che peggiora sempre la situazione. Quindi se pensavo che le cose andassero male la settimana scorsa, questa settimana è andata pure peggio. Sono qua a farvi l'elenco, a tediarvi, anche perché questa deve essere un paio d'ore di come si dice, di intrattenimento, di gioia e di chiacchiera, e soprattutto di musica e di contenuti, si spera. Contenuti che ci saranno anche grazie alla mia ospite, che purtroppo per restrizioni aziendali abbiamo preferito essere un pochino più diciamo così attenti. Gli ospiti non stanno venendo in studio questa settimana fino a che non arriveranno nuove direttive, ma avremo al telefono in collegamento, che si era poverina anche tutta ghingondata, la nostra Eli con i suoi libri spettinati, e ho già visto che il libro di stasera mi sconfinfra assai. Mi spiace non averla qui con me, perché è sempre un party quando c'è Leli, è sempre molto stimolante a livello cerebrale. Comunque avremo modo lo stesso di sapere che libro ci ha portato, come mai è interessante, faremo delle riflessioni, delle chiacchiere, e voi potrete avere un nuovo stimolo, un nuovo suggerimento su qualcosa da leggere nel vostro tempo libero, perché no? O audio ascoltare, why not? Cominciamo quindi con la musica, Medusa insieme a Hozier con Tell It To My Heart. Medusa insieme a Hozier, quello di Take Me To Church, se vi ricordate. I Medusa, vabbè, stanno infilando una hit dopo l'altra. Alle 18.15 qui a Mania di Protagonismo, e facciamo un po' di admin prima di andare in pubblicità e poi trovare appunto la nostra Eli in collegamento telefonico. Dunque, mail del programma maniadiprotagonismo@radioparma.it per i più timidi, che giustamente magari vogliono riflettere, rileggere, ponderare prima di scrivere, non vogliono agire di impulso come invece magari farei io. Ma c'è anche il numero di telefono invece per quelli un po' più frizzantini, che dicono: uè, aspetta che scrivo, vorrei una dedica, vorrei ascoltare questa canzone, vorrei dire a mia zia Giuseppina che la sua lasagna è la mia preferita di tutte in assoluto. Ecco, noi siamo qui per questo. Il numero di telefono è il 333-964-9949, ve lo ripeto, 333-964-9949. E ve lo dico, fateci sta grazia, perché chi ascoltate lo sappiamo, abbiamo i dati alla mano, però siete molto timidi con gli SMS, non so come mai. Cioè, tanto è gratis, eh? Potete scrivere su WhatsApp, è gratis, giuro. Dai, facciamo un gioco. Adesso, chi sta ascoltando, proprio diciamo una parola, dovete scrivere la parola. Facciamo, ok, numero di telefono, lo ripeto, voglio fare questo test, vediamo come va. Al numero di telefono, ripeto, 333, non dite poi che l'ho detto troppo veloce, 333-964-9949, ok, l'avete salvato? Radio Parma, 333-964-9949, ok? Parola d'ordine, facile. Scusate, mi è partito, sono io che avevo il telefono in mano, mi è partito il vocale. Il titolo della prossima canzone che ci andiamo ad ascoltare, ovvero Vertigine. Avete tutto il tempo della canzone, prima della pubblicità, per scrivere solo una parola. Quindi non è che dovete sforzarvi di dire oddio, ma cosa scrivo? Dovete solo scrivere Vertigine. Raga, è successo il miracolo. Bravi! Vi voglio troppo bene! Allora, oh my god! Ma bastava dirvi cosa scrivere per farvi scrivere gli SMS. Oddio, sono un po' emozionata. Allora, fermi, abbiamo grandissimo. Addirittura c'è qualcuno che mi ascolta prima della zanzara. Sono un po' emozionata. Cioè, ovviamente contenuti leggermente diversi dai nostri, però Quindi grazie all'amico che non si è firmato, che ascolta prima della zanzara. Benissimo. Poi abbiamo Erika, che a quanto pare, attenzione, carrambata, è una vecchia compagna di classe di Zanna, di Andre, io lo chiamo Andre. Poi aspetta, abbiamo Carlotta. No raga, adesso lo faccio sempre questo gioco qua. Se s'aprisse il WhatsApp. Ah, Carlotta. Ma magari la vita fosse... Mi scrive Vale, guarda, basta solo che tu ordini e noi eseguiamo. Amici, io sono dell'Ariete, sarebbe un sogno che diventa realtà. Vai lì, fai così, di così, vai di là, su di lì, giù di là, andiamo. E sarebbe facilissima la mia vita. Purtroppo c'è quella cosa stupida che è il libero arbitrio. Poi aspetta, abbiamo Jim, primissimo tra l'altro, velocissimo, che ha scritto proprio vertigine, lui è ermetico, non si è sbilanciato. Poi abbiamo invece, questo non l'ho capito, ciao sono Luca, non sono libero, il TG, perché mi hanno appena chiamato che il 14 dicembre, non ho capito il TG, e comunque il 14 dicembre non so cosa fai, fai tutta l'operazione setto nasale e turbinati, io ho fatto solo i turbinati e non lo augurerei a nessuno. Oh, incredibile, c'è un segno di vita al di là dello schermo e della radio, sono troppo felice. Angelo, ecco, grazie Angelo, 56 anni. Però a che ora inizia la zanzara? Perché non va bene, perché noi finiamo alle 20. Ah, la zanzara forse inizia alle 20, non mi ricordo. Ah, sta guidando. Aspetta, Luca sta guidando. Luca non scrive perché sta guidando. Ok, abbiamo capito. Amici, sono troppo felice, troppo gasata, ma sono gasatissima. Questa is a first. Questa è la prima volta che succede a Radio Parma nella storia della radio. Continueremo a farlo. Pubblicità, fra pochissimo, in collegamento con Leli per i libri spettinati. Continuate a scrivere vertigine. 333-964-9949. Latch di Disclosure con Sam Smith alle 18.28 come nostro primo throwback di oggi. E in collegamento c'è la nostra Eli. Ciao Eli.
Ciao Vale.
Eli, è successo un piccolo miracolo. Cioè, adesso prima voglio esprimere il mio disappunto, disagio e fastidio e tristezza del fatto che tu non sia qui con noi.
Sono molto triste.
Guarda, lo so, perché è molto più divertente quando sei qua, possiamo interagire, fuori onda.
Sì, c'è un'interazione diversa.
Lo so. Questo maledetto Covid che ha decisamente sfracassato i maroni.
I maroni, sì.
Ha proprio sfracassato i maroni, lo sto dicendo, sai, con le braccia tipo così, no, avanti e indietro,
Sì, sì.
Però è successo un piccolo miracolo, guardiamo il lato positivo delle cose, cioè? Ho fatto un tentativo, no? Ho detto, ma perché la gente non scrive al 333-964-9949? Questo è un dubbio che io mi porto dietro da anni, cioè al primo giro che ero qua in radio, quindi 2009-2013, c'era lo stesso problema, ok? Eccoli, cioè sono timidi, capito, gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Parma, quindi ho detto vabbè, voglio fare una prova, adesso gli dico una parola d'ordine, che era il titolo della canzone precedente prima della pubblicità, e ho detto non dovete pensare niente, non dovete elaborare, non dovete esporvi, dire delle cose imbarazzanti di voi, dovete solo scrivere vertigine. Beh, Eli, ha funzionato, hanno scritto.
Davvero?
Te lo giuro.
Cioè, hanno scritto vertigine nel messaggio, però l'hanno inviato.
Sì, ho avuto diversi.
Quindi ascoltano.
Ma vedi, è quello che ho sempre sostenuto io.
Perché a volte io ho percezione che stiamo parlando al muro.
No, ma a parte che te l'ho detto, c'è un sistema anche di, come si dice, di raccolta ascolti, che ovviamente non è sofisticato come quello, che ne so, di Radio DJ o RTL, anche perché ovviamente loro coprono delle superfici, no, mastodontiche, e quindi anche la raccolta dati viene fatta in un altro modo. Quello per le radio delle piccole come Radio Parma, altre radio di queste dimensioni, funziona in maniera leggermente diversa. Aspetta che mi mandano le foto, adesso si sono lanciati, capito, adesso, incredibile. E quelli come la nostra radiolina fanno le telefonate. Tra l'altro mi è capitato un mese fa e mi ha detto, mi scusi, dovrei fare un'intervista per capire i suoi gusti, e mi può dire in che ambito lavorativo lei è? Dico, io lavoro in radio. Fa, no, allora non posso chiederlo a lei. Perché non andare... non andavo bene perché avevo il conflitto di interessi. Quindi loro chiamano a macchia d'olio, ti chiamano, non so, ti dicono buongiorno, lei ascolta radio? Sì. Che radio ascolta? E capisci che ovviamente non è una raccolta dati precisa, dettagliata,
certo,
come
matematica.
Esatto, però con quella e altri strumenti noi sappiamo che abbiamo tot ascolti settimanali, quotidiani, eccetera, e però non riusciamo a farle interagire, capisci? Questo è il grande dramma. Invece
potremmo porcelo come obiettivo.
Beh, per esempio, questo ci dovrebbe, noi che siamo amanti dell'antropologia, no? Questo dovrebbe dirci qualcosa, che al ok, scrivi 3-2-1, scrivete questa parola, loro sono più, ti sentite più tranquilli evidentemente di non sbagliare, che ne so, e l'hanno fatto. Poi devo dire che mi sono anche presa più tempo per chiederlo, cioè normalmente il numero lo butto lì, dico dai, allora scriveteci questa cosa, e ok, non ci caga nessuno. Invece adesso mi sono presa proprio tutto un intervento, ho detto allora mi raccomando, perché non scrivete, ho ripetuto il numero diverse volte, effettivamente l'hanno fatto.
No, perché a me veniva già voglia di alzare l'asticella.
Ovvio, non saresti Ariete se non fosse così.
Per dire, scriveteci, visto che partono adesso i libri spettinati,
sì.
Se leggete un libro, scrivete solo il titolo senza dire chi siete.
Certo, no, certo, anonimamente.
Se state leggendo un libro, scrivete il titolo e non verrete giudicati.
In nessun modo. Nessun modo, esatto.
No, la lettura non si giudica, per l'amor di Dio. Però se volete provare, ci fate molto piacere.
Ok, con calma bisogna fare. Allora, 333-964-9949. Ora, noi io e Leli pendiamo dalle vostre labbra, amici. State leggendo un libro in questo periodo? Sì, no. Se state leggendo un libro, che libro state leggendo? Non è un libro? È un fumetto? Eccoli, un messaggio è arrivato. Un fumetto? State seguendo la guida della cucina, il cucchiaio d'argento, quello famoso per cucina? Va bene anche quello?
Sì, va benissimo tutto. Basta, fatecelo sapere.
La brochure della differenziata del comune di Parma, va bene anche quella, però scrivetecelo, vi voglio bene, grazie. Si sente che sono euforica? Sono un po' euforica.
Ma sì, perché comunque dà un po' soddisfazione.
No, cacchio, sì, sì, perché tu ti capisco quando tu giustamente dubiti, no? Perché io lo so, perché a volte intanto ce li comunicano dalla direzione, ci dicono. E poi è semestrale, quindi non è che hai dei dati aggiornati sempre, no? Quindi
certo.
Dicono, è arrivato questo, che ti dici, ok, chissà, no?
Sì, però hai una minima idea di con chi stai parlando, come su Instagram, quando interagiscono con te.
Brava, brava. E tra l'altro
hai un po' l'idea.
E infatti ho capito che bisognava cambiare approccio grazie ai social. Secondo me se parli proprio direttamente alle persone e gli chiedi esattamente quello di cui hai bisogno e gli spieghi perché ne hai bisogno, quindi ti rendi vulnerabile, no? Dici ragazzi, qua non ci caga nessuno, per favore mandate.
Ma sai che tra l'altro stavo pensando che il tema antroposociologico del libro che porto oggi, sempre per vederci un'altra trama,
sì,
potrebbe interessare, potrebbe essere un'altra call to action per
ecco,
il nostro pubblico.
Ecco, siamo già pronti, cioè adesso come
ansia,
si dice?
Adesso ansia, in ansia.
The sky is the limit adesso, facciamo mille milioni di esperimenti. Prima però ci ascoltiamo Oliver Tree con Life Goes On. Ah sì, gli devi dare giustamente anche il tempo, amici. Quindi il tempo della canzone per mandarci quello che state leggendo, qualsiasi cosa, anche se la pagina dei morti della Gazzetta, va bene anche quello.
Anche l'etichetta del ketchup.
Sì. Oliver Tree con Life Goes On, 18:36, Eli, e abbiamo ricevuto allora diversi feedback. Sono un po' emozionata.
Ma davvero?
Ma te lo giuro sulla mia vita.
Sto per tremare, te lo dico.
Allora, innanzitutto, vabbè, salutiamo, Luca, che addirittura è un nuovo ascoltatore e ha iniziato proprio ieri e il programma gli piace molto. Brava Vale, brava Eli. Quindi già questo. Ok. Lui sta leggendo un libro di Alex Zanardi. Adesso così
non so. Chi? Alex Zanardi è lo sportivo.
Ah, ok, perfetto. Lui lo stima molto. Non ci dice il titolo, ma va bene così.
Non poi so se è uscita magari una sua biografia dopo l'ultimo.
Forse,
incidente.
Forse.
Non so. Ok.
Poi abbiamo Carlotta. arrivo, c'è il cellulare un po' lento quello di... lei sta leggendo Queer, storia culturale della comunità LGBT Plus.
Bello.
Di Maya De Leo, sì, deve essere molto interessante.
Non conosco, ma l'argomento merita.
Dice che anche lei è un'antropologa mancata come noi.
Allora siamo tutto un club.
Sì. Beh, ma non c'è niente di più affascinante delle varie sfaccettature del comportamento delle persone, io credo.
Sì.
Abbiamo invece I Leoni di Sicilia, consigliato da un'amica che non è la Eli, però. E però non si è firmato, quindi non saprei di chi si tratta. È un ragazzo, dalla foto di WhatsApp.
Ah, un ragazzo. Di solito è un romanzo che leggono molto le donne, che è stato primo in classifica, I Leoni di Sicilia.
Ok.
Che io non sono riuscita ad andare oltre la decima pagina.
Ah, vedi? Quindi sicuramente non l'hai consigliato tu, evidentemente, chiaro?
No, perché non ne ho mai parlato perché non l'ho letto. Quindi io consiglio solo libri che ho letto, ovviamente.
Certo,
perché
certo.
Sennò non sarebbe serio.
No, chiaro.
Però piace molto. Quindi è uno di quei libri che ho lì sul Kindle che voglio assolutamente leggere, perché poi è una saga familiare ambientata in Sicilia.
Ok. Mi vengono in mente, cioè mi vengono in mente i Malavoglia, può essere.
No, questi sono ricchi.
Ah, ok.
I Malavoglia c'erano il carico di vitini e tutte le sfide del mondo.
Ok, perfetto.
E comunque a me piace molto anche I Malavoglia.
Sì. Quando, vabbè, l'ho fatto a scuola, devi capire che a scuola
sì,
te lo penalizzano
certo.
Sempre un po', no?
Tutto quello che leggi a scuola.
Sì, c'è sempre un po' appesantito dall'ansia del voto, della prof che magari quel giorno lì non c'ha voglia. Capito. Esatto. Beh, amici, io intanto sono super felice di questa vostra interazione. Sì, quindi se volete continuare a darmi queste grandissime soddisfazioni a me e a Leli, il numero è sempre quello: 333-964-9949. E mandateci quello che state leggendo, qualsiasi cosa sia, senza giudizio. Magari ci aprite gli orizzonti a delle novità o a delle cose che non avremmo preso in considerazione.
Almeno capiamo cosa piace a loro e possiamo anche tirare fuori dei libri dal cappello per le prossime volte.
Esatto. Dunque c'è Bonos, con Rich Brian, con Edamame. La pubblicità, ma poi torniamo subito dopo, anche perché è ora di iniziare a parlare del libro spettinato che ci ha portato Leli oggi. Ti piace molto?
Ma mi stavo guardando la manicura, che punto era.
Non hai avuto un momento così di capelli al vento su una decappottabile e il panorama che scorre con un mare grigio invernale, no? Niente.
No, perché per me musica on the road sono gli Eagles.
Oh, come siamo.
Sono un po' una rimastona.
No, a parte rimastona, ma poi sei proprio, come si dice, rigida.
Sì, sono assolutamente
rigida.
Non ho visione periferica musicale, ecco. Comunque mi hanno scritto su Instagram la persona che ci ha detto che sta leggendo I Leoni di Sicilia, un mio follower.
È per quello che ha fatto l'occhiolino dicendo non me l'ha suggerito Leli. Ok.
Esatto.
Salutiamo, come si chiama?
Non lo so.
Ma come? Mi cadi così sul nome?
Assolutamente, non lo so.
Vabbè, comunque grazie per averci scritto. E ci hanno scritto. No, ma infatti guarda che sta funzionando. Ci ha scritto anche sempre. Ci ha scritto Federica, invece si firma. Ah, lui è Lorenzo. Lorenzo, ciao Lorenzo.
Lorenzo.
Sì,
okay.
Sì. Poi ci ha scritto Federica che dice: vista la chiamata dei lettori, io sono nel pieno. Sei seduta perché c'è una botta.
Vai,
I fratelli Karamazov.
Grande, brava.
Che alterna sempre letture leggere con Nero come il sangue, Lucarelli Picozzi. Cioè, anche questa è un'amica che dei gusti.
Amo tutto. Questa ragazza mi segue.
Non lo so. Buonasera, ragazze.
Amica Federica.
Federica, devi seguire la spettinata perché a quanto pare avete i gusti in comune.
Io i Karamazov anch'io sul comodino che non ho, non solo il coraggio di iniziare,
lo usi...
ma non ho tempo.
No, raga, dite la verità, ma che lo usate per tenere ferme le porte, perché sono quelle.
Assolutamente. niente. Quando io lo sposto dalla libreria e lo metto sul comodino, vuol dire che è in dirittura di lettura. Poi è frenata perché ho tutte delle scadenze di lettura diverse. E
ok. Comunque Federica però... ci dice che certo che seguo la spettinata perché, della serie, sono perché contenta. Mi avete preso.
Sono contenta.
Bene, bene. E amici, se vi state chiedendo cos'è tutta questa euforia, alcuni esatto, dei nostri ascoltatori hanno preso questa iniziativa, gliel'ho chiesto disperatamente, che è diverso, di scriverci al numero della messaggeria 333-964-9949. Abbiamo scoperto un mondo di gente che ci ascolta, ci vuole bene e soprattutto legge dei libri, insomma ci dà degli spunti interessanti. Ecco, io per esempio non mi ci metto mai, cioè proprio già dal ho un'idea di cosa sia, ma già dal nome esatto, mi sa di pesantezza, pesantezza esistenziale.
Io non amo Dostoevsky, ecco. Sono una delle di quelle che è team Tolstoi, per esempio.
Ok, ok.
Però Dosto o piace, cioè o lo si ama o lo si odia.
Ok.
Nonostante io abbia dato un esame di lingua e letteratura russa,
sempre mazzate sui coglioni, se
è chiaro, cioè, se la fai l'università devi far pesantemente soffrendo.
Com'è che dicono nella com'è il destino della donna nella Bibbia? Vivrai soffrendo e com'è?
Partorirai con dolore anche gli esami universitari.
Esatto, esatto, gli esami universitari. Ah, però brava, passato? Pieni voti?
Sì, assolutamente.
Grande, perché quando ci si mette l'Eli è cocciuta.
Ci ho messo milioni di anni a farla perché ero di quelle che se non era ultra preparata
non andava.
Quelle pesissime.
Allora, continuate a scriverci quello che state leggendo al 333-964-9949, anche se è il volantino del kebabaro sotto casa, che tanto lo sappiamo che alla fine prendete sempre la solita pizza con la salsiccia e le patatine. Perché è quella che prendiamo tutti. Eli, un indizio, perché poi c'è la canzone, quindi spara l'indizio così li infervoriamo e poi ci dici.
Allora, torniamo nell'antica Grecia, torniamo a parlare di mitologia e questa volta c'è il mito di Edipo.
Ok, quello sono preparatissima.
Quello che ci dà tanto da fare e continua a darci da fare.
Sì, sì, sono preparatissima, amica. Vai.
Molto bene.
C'è Samuel, poi torniamo e parliamo del libro spettinato. Oh. Non so se tra di voi, so che Leli magari non tanto, io però Samuel lo amo e lo amerò per sempre, nonostante il suo essere un po' più piccoletto di me e basta, quello è forse l'unico difetto che ha quell'uomo. Voce di un angelo, molto sexy quando è sul palco, ma vabbè, comunque questi sono i miei gusti personali. 18:54, mani di protagonismo, siamo insieme fino alle 20, ma abbiamo qualche minuto preziosissimo con Leli al telefono per iniziare a parlare di quello che è il libro spettinato che ci ha portato oggi. Ci ha dato un indizietto, quindi mito greco, che poi, come si suol dire, è un luogo comune, però vogliamo dirlo che un po' hanno detto tante cose, quasi tutte, e poi dopo sono state rielaborate, se vogliamo.
Il complesso di Edipo?
Esatto.
Sì, allora sì, diciamo che qua si parla di Edipo, che è quello poi del complesso di Edipo.
Certo.
In realtà non si va a sviscerare quello che è la parte psicologica.
Ok, ok. Ricordiamo, allora, esatto, sì. Ricordiamo velocemente la storia. Cosa dici?
Allora, Edipo praticamente riceve un oracolo, va dall'oracolo di Delfi, dalla Pizia, che gli dice che ammazzerà suo padre e sposerà sua madre.
Cioè immaginati tu, no, ti svegli un giorno e dici vado a sentire cosa dice l'oracolo.
Dice questa, sì. In realtà lui la domanda che pone è: ma i miei genitori che ho adesso sono i miei veri genitori? E l'oracolo gli risponde in un certo modo e la storia, il mito sappiamo tutti come è andato a finire.
Certo.
In realtà lo scrittore di oggi, che è Friedrich Dürrenmatt, svizzero, morto nel 90, ha scritto un racconto che Adelphi ha fatto in libretto. È un libretto di 60 pagine, quindi ve lo potete leggere anche in pausa merenda.
Tra una consultazione di TV Sorrisi e Canzoni e l'altra. Cioè,
esatto, anche mentre siete al censo in due volte ve lo leggete senza problemi. Praticamente ha scritto questo libro che si chiama La morte della Pizia. Chi è la Pizia? Pizia. La Pizia è la sacerdotessa di Delfi, quella dell'oracolo di Delfi, a cui tutta la Grecia dà ascolto. Sembra che la Pizia stesse seduta su queste rocce che avevano questi gas che le provocavano delle visioni, e dava i suoi oracoli alle persone che, pagando al il sacerdote di Apollo, potevano accedere a lei, alla sala dove era lei, a farsi dare queste profezie.
Vedi un tempo erano molto più evoluti i greci, capito? Questa qua stava su delle rocce che emanavano dei gas allucinogeni
e queste qua vaticinavano.
Esatto, era un mestiere, capito? Lei aveva giusto,
ci vivevano. Addirittura c'era una lunga
fila d'attesa.
Di Pizie, perché finiva una, cominciava l'altra, però le tenevano finché erano vecchie, perché davano più senso, diciamo, di serietà.
Certo, più credibilità, chiaro.
In questo libro cosa succede? Che c'è appunto questa la Pizia, che è stanca di questo lavoro, ormai è vecchia, agogna la pensione, quindi già cominciamo a capire
e come biasimarla, mi verrebbe da dire.
La storia dell'uomo è sempre quella. Abbiamo visto che non cambia, no. E qui già da qua capiamo che è un linguaggio molto non umoristico, ma molto spigoloso, molto sarcastico.
Quindi
cosa fa la Pizia? Non le passa più, comincia a divertirsi alle spalle dei greci che vanno a interrogarla. Perché lei li considera tutti un popolo di creduloni e quindi comincia a prenderli in giro. E un giorno arriva Edipo, proprio l'Edipo del complesso di Edipo, che le chiede se quelli che ha adesso sono i suoi veri genitori. Lei gli fa una profezia che la butta lì per caso, perché è fantasiosa, è irrealizzabile, prende per il culo fondamentalmente.
Che sostanzialmente gliela racconta.
Sì, e gli dice: ma guarda, tu ucciderai tuo padre e sposerai tua madre.
Lui è andato anche un po' via dicendo: sì, vabbè, poretta questa, che cacchio c'è.
Lui è andato via, sì, e invece da prendere da una parte ha preso dall'altra e chiusa la storia. Passano gli anni.
Aspetta, ti fermo.
Sì? Okay.
Perché mettiamo la canzone, segnale orario, un piccolo break, notizie locali, GR, pimpapera. E quando torniamo, finiamo, ok? Facciamo il cliffhanger, come nelle serie TV. Fighe.
Va bene.
Quindi rimanete con noi, poi torniamo subito dopo, quindi il tempo di qualche notizia che comunque è utile, e torniamo subito dopo, sempre con Mani di Protagonismo. Elisa Morini, Libri Spettinati, ciao. No te piense mejor que la mujeres, diceva già Bebe nel 2006, lungimirante, soprattutto pioniera, con questa canzone denuncia, che si chiama Malo. Vi ho sbloccato un ricordo, spero, non so, Eli, ti ho sbloccato un ricordo.
Sì, vero.
Sì. Non so come mi
ricordo perfino io senza visione periferica questa
Sì, perché ce l'hanno martellata proprio, sai, trapanata nel cervello in tutti i modi. Anche se in realtà no, è davvero una bellissima canzone, lei è una grande artista. Poi vabbè, penso che in Spagna lei comunque abbia continuato il suo percorso. Questa è stata una hit anche in altri paesi. E appunto lei dice: non ti pensare meglio delle donne, carigno. Tonto eres.
Ah, dice tonto, quindi non sono io che dicevo tonto.
No, dice proprio tonto eres.
Ah,
però non
bello.
So se tonto, cioè non vuol dire stupido, secondo me in spagnolo ha un'altra sfumatura, tipo testardo. Adesso non sono sicura perché il mio spagnolo è un po' arrugginito e ci sono un sacco di false friends in spagnolo, perché io sono arrivata, quando sono stata in Spagna, no? Arrivata dicendo: vabbè, dai, sono italiana, figurati, no? Ci metto una S in fondo alle parole.
Il classico.
Ho già risolto. Invece poi scopri che a livello fonetico un botto di parole uguali, che però hanno delle sfumature diverse, tipo intelligente c'è, ma non vuol dire intelligente, vuol dire furbo, capito? C'è tutte queste...
Come imbarazzato.
Bravissima, imbarazzato, che vuol dire è incinta, incinto in questo caso, ma sembra imbarazzato, capito? È proprio un sacco. E allora ho detto: ah, brava Valentina, che pensavi, no, di svangarla così. Comunque, bentornati amici, queste Mani di Protagonismo, siamo insieme dalle 18, abbiamo fatto un piccolo break con le notizie. E continuiamo fino alle 20. Al telefono in collegamento c'è la nostra Eli, la bookstagrammer del mio cuore, che oltre ad ampliare i nostri orizzonti per quanto riguarda le letture, lo fa anche con le sue visioni. Visioni sa un po' di Sibilla, no?
Certo, siamo in tema.
Esatto. No, comunque ci apre sempre la mente a nuovi temi, a nuove riflessioni, grazie alle letture che ci porti.
e vedrai questa cosa aprirà oggi.
Ah,
perché c'è un tema al di là della storia di tipo che non è quello che ci interessa.
Infatti nelle storie mi hai sfrucugliato, perché
lo sapevo.
Ricordiamo il libro intanto, così chi non fosse sintonizzato prima.
La morte della pizia, non della pizza, non che della già, pizia.
Allora, mi raccomando, La morte della pizza è un libro che nessuno deve mai scrivere, per favore, perché è una delle poche gioie della mia vita, quindi La morte della pizza escludiamola subito, ok?
No, lo dico perché mi hanno scritto gente, avevo letto La morte della pizza.
No!
Perché avevo messo la foto, quindi ho detto aspetta che specifico, che non è né pizza né pizia, ma la pizza.
La pizia.
Che è l'oracolo di Delfi, la sacerdotessa che era l'oracolo di Delfi. L'abbiamo lasciata che ha dato la sua visione, no? Un po' irridente.
Sì, sì. Cioè, sostanzialmente
per mandarlo via.
L'ha preso un po' per il culo, esatto.
Sì, ha preso lui, ma in quanto c'era lui. E cosa succede? Che passano gli anni, lei vorrebbe smettere, il sacerdote di Apollo non vuole sostituirla, lei continua a lavorare, nel frattempo con questi anni passano tutti gli accadimenti.
Cioè questa è la storia la storia della Marina quando per colpa della Fornero ha dovuto lavorare per altri 4 anni.
Praticamente sì, tutta quella generazione lì che ama molto la
che è rimasta Fornero. Sotto quella roba lì, ok?
Esattamente. A un certo punto, un giorno, davanti a lei, le si presenta un giovane cieco, dicendo che era proprio Edipo, l'Edipo di anni prima.
Ah, ok.
E gli dice che, parlando con lui, che tutto quello che lei gli ha detto nella sua visione finta, si è veramente avverato, solo perché tutti hanno cercato di evitarlo.
Ah, ma allora tu qua mi vuoi portare.
Esattamente.
Ok.
E quindi cosa succede? Che la pizia comunque sente che, essendo comunque una visionaria, un oracolo, sa quando sta per morire, si mette sul suo scranno sotto a questi fumi di etanolo che partivano da sotto le rocce dove c'era il tempio di Apollo e fa questo viaggio notturno dove gli si presentano vari spiriti. Questi spiriti incarnano ognuno uno degli attori di questa tragedia di Edipo, quindi Edipo, Laio suo padre,
certo,
o presunto tale, Giocasta la madre. E si comincia a creare una serie che sembra beautiful. Allora c'è anche la Sfinge, ti ricordi che Edipo era quello che aveva battuto la Sfinge?
Certo, sì, che lei stava lì e faceva gli indovinelli.
Faceva l'indovinello, sì. Nessuno lo sapeva, Edipo lo scopre e lei si butta giù dalla rupe. In realtà si scopre che Edipo è figlio della Sfinge.
Nel sogno però della pizia.
Sì, perché tutti questi spettri le raccontano la storia dal loro punto di vista e non sai dov'è la verità, non sai dov'è la finzione. In realtà Durrenmatt non fa altro che prendere tutti i miti intorno a Edipo, perché sai che tutti i personaggi dei miti greci hanno fatto più cose,
certo,
e non si riesce mai a dare un ordine cronologico. E sembra che Giocasta, la madre, sapesse che lui era suo figlio, ma contento che il figlio fosse tornato, perché il padre, Lario, lo sapeva che c'era una profezia a sua volta che gli diceva che il primo figlio maschio lo avrebbe ucciso, e quindi lo fa esporre. Una volta si usava esporre
i
piccoli.
Sì.
In realtà lui viene adottato da una coppia di re pastori che diventano, e lui era re di Corinto, poi arriva, vuol diventare re di Tebi, insomma tutta la storia di Edipo, no? Che è raccontata in queste 60 pagine, molto divertenti, molto dissacranti, con una bella punta di sarcasmo, come piace a noi.
Come piace a noi, esatto.
Sì, insomma 60 pagine che si leggono velocemente anche per il tono con cui è scritto. Ma la cosa interessante, cosa ci portiamo noi nella nostra contemporaneità di tutti questi miti greci, che rimangono miti universali perché raccontano di cose che sono arrivate durante gli anni, cioè che noi ce le abbiamo ancora.
Sì, poi raccontano perché raccontano le nostre debolezze, vulnerabilità, le imperfezioni.
Connessa alla natura umana.
Esatto,
noi siamo sempre quelli di 4.000 anni fa, fondamentalmente.
Brava.
No?
Siamo evoluti proprio per niente proprio, amici. Siete contenti?
Quello che ci rimane geneticamente, che ci portiamo dietro, è rimane sempre quello.
Sì. Ma infatti, infatti è per quello che sono così universali. Cioè, se tu vai a leggere le Metamorfosi, quelle robe lì, puoi trovare delle robe che puoi applicare tranquillamente alla tua vita di tutti i giorni, dal collega che ti sta sulle palle a tua madre che ti ha fatto venire una serie di insicurezze.
Ma infatti, volevo, uno dei punti cardini che salta fuori da tutta questa storia, e citerò direttamente dal libro, dice: invero gli dèi mi avevano fatto dono del privilegio più grande che mente umana possa concepire, cioè la sublime libertà di odiare quelli che ci hanno messo al mondo, i genitori, e poi gli antenati che a loro volta hanno generato i genitori, e ancora più su, gli dèi che hanno generato gli antenati e i genitori. E se adesso, cieco e mendico, vado errando ramingo per la Grecia, non è certo per magnificare la potenza degli dèi, bensì per dileggiarla.
Grandissimo! Un applauso! Standing ovation!
Questo è Edipo che quando torna dalla pizza le dice: guarda, che tu mi hai detto quella cosa lì, noi abbiamo cercato tutti di schivare questa profezia che tu hai fatto prendendoti gioco di noi,
e in realtà
l'abbiamo resa vera.
Però
ho imparato la cosa più potente della natura, il fatto che io non sono costretto ad amare i genitori, ma li posso odiare. Questo è un concetto che ancora oggi
con cui litighiamo quotidianamente, un po' per il retaggio culturale e religioso nostro della nostra. Qui ci vorrebbe, sai cosa, il mic drop di Edipo, cioè sai quando fanno l'affermazione tipo epica e poi mic drop, lascia il microfono, cade sul palco e lui esce dal palco.
Sì, assolutamente.
Bellissimo.
Uscita con stile. Poi ovviamente c'è tutta anche una cosa psicologica, però non so se abbiamo tempo.
Adesso c'è la pubblicità, ma se rimani lì continuiamo a parlarne perché è super interessante.
Perfetto.
E poi stanno arrivando altri messaggi, io sono fuori di me dalla gioia per questo fatto.
Che bello.
Sì, infatti, quindi rimanete con noi, torniamo, scriveteci quello che state leggendo e soprattutto quanto ci amate, perché anche quello è importantissimo per la validazione dei nostre sicurezze. 333-964-9949. The Black Keys, Gold on the Ceiling, dal 2012 alle 19:28 in questo esatto secondo. Qui a Mania di Protagonismo, oggi martedì 3, 20 d'orse novimbrotti. Ragazzi, il mio cervello ogni tanto, io credo davvero, qual è la parola per descrivere chi ha la dislessia ma con i numeri?
Discalculia.
Brava. Quella
che ho io.
Ma io ce l'ho pure, però vabbè. Insomma, un paio di diagnosi che devo approfondire. Una di queste è questa. Comunque, bentornati, amici, siamo sempre noi. Questo è stato per me un throwback epico che spero sia piaciuto anche alla nostra Eli, un po' più nelle sue corde. Volevo dirti una cosa che determinerà il proseguo della nostra amicizia e collaborazione oppure no.
Attenzione.
Sì. Perché ho capito che dopo tutto questo tempo che ci conosciamo io devo dirti questa cosa.
Vai.
A me piace il tè delle macchinette. Ci pensavo prima mentre bevevo il mio tè caldo, che è quello, sai, limonoso, zuccheroso, fatto con le polverine, che gli amanti del tè come te, gli esperti del tè come te, aborrono.
Ma io ne ho bevuto a quintalate quando lavoravo in banca, perché era la mia ancora di salvezza.
E allora vedi,
quindi capisco benissimo,
mi piace.
No, non faccio così tanto la ciusi.
Oh, meno
sulla
male.
Musica sono pesissima,
sul tè sei un po' più elastica. Ok,
guarda, sono perfino più elastica sui libri,
ecco. No, avevo proprio bisogno di dirtelo, era un peso che mi stavo portando dietro.
Che ti stava rovinando dall'interno.
Sì, mi sembrava di capito di mentirti in qualche modo, no? di tradire la tua fiducia. Fammi leggere il messaggio che è molto carino. Ci scrivono, questo per il mio ego è fondamentale, ovviamente ho chiuso. Ciao, sono Michele, 46 anni, da 2 mesi non ascolto più la Zanzara, invece ascolto Manie di Protagonismo, che lui ha anche amichevolmente abbreviato con MDP, che mi piace.
Bravissimo.
Molto. Sto per cominciare la lettura di Celestis di Tommaso Ghidini, parla delle prossime missioni ESA sulla Luna e su Marte.
fighissimo però.
No, raga, possiamo dire una cosa? Che gli ascoltatori di Maniera di Protagonismo sono fighissimi. Possiamo dirlo?
Mi stavo facendo una paranoia sui libri che sceglievo.
E invece, vedi?
Perché non avevo la tangibilità di cosa arrivava, no?
Certo.
Di cosa leggono. E quindi io in base anche a cosa so che più o meno la gente legge, posso anche scurcugliarli, come dici tu,
sì,
un po' di più, no? Nel gusto, no? Magari far nascere qualche curiosità. Chiaro che uno si tara in base a cosa ci dicono, ma queste scelte sono bellissime.
Hai capito? Allora, ho capito che noi non siamo per tutti, ma siamo per buoni. A me sta bene sta cosa, l'ho capita anche nella vita, Eli, che ma non per tutti, ma per quelli giusti, e va bene così.
Sì, sì.
Oh, ecco. Quindi bravi.
Poi per delle introverse direi che è top.
Hai capito? Cioè mi date una grandissima soddisfazione, ci hanno scritto delle cose bellissime e soprattutto cioè che corrispondono all'idea che io ho di chi ci ascolta, hai capito?
Che bello. Senti, ma ci hanno detto che siamo anche belle.
No, questo nessuno.
No, niente, ragazzi. Niente, non possiamo voler tutto della vita, non possiamo ottenere.
Non gli è stato chiesto. Se vuoi, martedì prossimo, allora, martedì prossimo la domanda sarà: scrivete al 333-964 che siamo belle.
Sì, non facciamo la domanda.
No,
diciamo
noi
imponiamo
la parola. Comunque, torniamo al libro, che è molto interessante, che oltre a essere, secondo me, una lettura molto carina e stimolante e friccicorante,
sì,
nel senso che ti stimola, ti diverte contemporaneamente, stavamo arrivando al grande tema, se vogliamo, mentale che si porta con sé questa,
esatto,
tutta questa storia,
che è un problema che abbiamo un po' tutti quando andiamo a farci fare le carte, quando seguiamo gli oroscopi, e lo dico da amante dell'astrologia.
Certo, idem.
C'è un fenomeno che è noto nella sociologia e poi nella psicologia che si chiama profezia che si autoadempie.
Sì, qualcuno mi ha scritto autoavverante.
Sì,
esiste
genere,
anche,
sì,
che secondo me non è bellissimo, forse è più carino.
Adesso proviamo a vedere, cioè, mi sono un po' informata perché ovviamente io non sono né psicologa né sociologa,
no,
anche
esatto,
mi piace farlo con le amiche, però non ho la competenza. Allora, questa profezia che si autoadempie, che è stata studiata dai sociologi Merton e Thomas, è conosciuta anche come effetto Pigmalione o effetto Rosenthal, dal nome dello psicologo che negli anni 60 ideò un esperimento per dimostrare che esisteva appunto questo fenomeno della profezia che si autoadempie. E dice: se gli uomini definiscono certe situazioni come reali,
Se
gli uomini definiscono certe situazioni come reali, esse saranno reali nelle loro conseguenze. Cioè, in sostanza, noi siamo convinti o timorosi del verificarsi di un evento, non solo perché abbiamo paura noi, ma perché magari l'amica ci ha fatto le carte e ce l'ha detto.
Sì, sì,
l'astrologo ci ha detto una cosa, Nostradamus l'abbiamo interpretato a questa maniera. Alteriamo il nostro comportamento di conseguenza molto
in maniera inconsapevole, certo.
Esatto, e quindi diamo origine a tutta una serie di conseguenze che possono arrivare a generare proprio l'esito che vorremmo evitare.
Pazzesco, quindi ha quasi delle basi scientifiche questa teoria, quasi.
È stata studiata,
certo,
proprio da degli psicologi, e quindi comunque c'è della scienza dietro. È un po' come la storia, sai, della legge dell'attrazione, no? Che non è che tu pensi: sì, mi arrivo un milione di euro così a buffo di bonifico sul conto.
Certo.
Ma si dice che se tu pensi e sei talmente concentrato nell'arrivare a un obiettivo concreto e realizzabile, tutto l'universo cospirerà affinché tu ci possa arrivare. Ed
che
è più o meno un'integrazione,
sì, che più che essere l'universo che improvvisamente si gira e lavora per te, è che tu sei più focalizzato e quindi probabilmente prendi tutta una serie di decisioni, di svolte, invece di girare a sinistra giri a destra, invece di perdere tempo nel fare quella cosa che magari prima avresti fatto.
Sì, anche
fatto
proprio istinto, a
chiaro,
volte.
Chiaro,
sei
chiaro.
Talmente settato così per cui si chiama legge dell'attrazione, che è un po' l'integrazione e il contrario di questa profezia che si autoadempie, che invece si basa sulla paura che si verifichi,
chiaro,
qualcosa,
chiaro,
per cui tu, senza saperlo, metti in atto tutta una serie di comportamenti per cui l'esito nefasto si avvera.
Guarda, secondo me è stravera. Ovvio che vado coi piedi di piombo, perché tutto quello che entra un pochino nel mistico, se vogliamo, perché qua siamo, c'è un bordino molto, molto sottile,
sì,
no?
Tra sì.
quello che è la psicologia, in cui io credo proprio fortissimamente,
certamente,
e infatti. Invece appunto quello che è il destino barra universo barra energie, c'è proprio questa linea molto sottile,
certo.
Quindi ovvio che, cioè nel senso, se quando queste cose si realizzano effettivamente, succedono delle circostanze, tu dici ma porca miseria, guarda che davvero è andata proprio così, allora ti viene ancora più voglia di crederci. Cioè a me è capitato,
certo,
spesso che tu, porca, io ho cercato in tutti i modi di evitare di fare quella cosa lì e ovviamente è successa, e non può essere un caso, capito? Secondo me
sì, poi alcuni la chiamano anche legge di Murphy, se qualcosa può andare storto ci andrà.
Quella è un'altra legge importantissima. C'è Gali con Walla, ma poi torniamo sempre con lei. Questa era Gali con la sua Walla, in cui dà sfoggio, sì, la parola giusta, sfoggio della sua essere multilingue, tra l'arabo, il francese, l'italiano e l'inglese. Sto ragazzo è proprio in gamba, a me piace molto come artista e come trapper o rapper, che dir si voglia. So che anche a te piace molto il genere Eli, quindi
sì, estimatrice al massimo.
Ma vedrai che io, guarda, ti sto aspettando al varco, e quando Sam un giorno se riuscirà dicendo mamma voglio fare la trap, e io lì
allora tu devi sapere che io ho appena aperto la mia school of rock, quindi l'operazione cosmica in casa mia non è accettata.
Ma tu sai che scommetto che i tuoi, quando tu hai detto mamma voglio fare rock, non è che ti ha detto ma scusa perché non fai un po' di valzer, che è quella musica così bella che si balla.
Cos'è successo? Che quando gli Europe hanno suonato al Palazzetto dello Sport il 12 marzo dell'89,
sì,
io avevo 10 anni,
sì,
mia mamma ne aveva 29,
okay,
30, e mi ha portato, e da lì io ho preso la china a 10 anni.
Ah, quindi in realtà lei ha influenzato, tra virgolette, cioè...
Sì, soprattutto mio padre dal punto di vista musicale.
Ah, quindi non hai avuto, non hai avuto quel momento di ribellione, tipo, ho detto mamma, le piace Battisti, e tu no mamma, punk rock, così, no, non è successo.
Io conosco anche tutto il repertorio di Battisti, perché ai miei piaceva anche Battisti e Lucio Dalla, quindi, vedi, è solo questa parte qua che mi è ostica. La trap non so se proprio...
Entrerà, vedrai, anche lei a far parte semplicemente della storia della musica. Poi fra 10 anni ci sarà qualcos'altro che diremo mamma mia, ma cos'è questo?
Io sarò ancora più vecchia e incarognita.
Sì, sì, sì,
e dirò,
sì, sì.
E questi giovani cosa ascoltano?
Brava,
i miei tempi,
brava. Ed è una cosa che tra l'altro io ci sto pensando, ci penso spesso, no? Al diritto di invecchiare. Cioè io lotto contro questa mia attitudine di dire uffa, ma era meglio prima, però da una parte c'è anche un grande senso di liberazione nel farlo, nel dire oh però era meglio prima, cacchio, adesso fa un po' schifo e non mi piace la novità, il cambiamento, basta, non lo voglio più.
Sì, sì. Poi sei giustificato a dirlo,
certo,
quando sei vecchio,
cioè,
quindi è bellissimo.
Senti Eli, cosa fai, rimani con noi? Devi andare.
Ma io sto anche volentieri in compagnia, se mi tieni.
Ma io lo sai che anche quando sei qua, volentieri. Io poi adesso sei anche più comoda, sarei a casa. Dove sei? Da dove ci parli?
Allora, sono sul letto di Samu, perché è la camera più tranquilla che c'è in casa, stesa sul letto, e mentre andava Gali ho usato la toilette. È comodissimo, quasi stata a casa.
Non facciamo battute sul fatto che hai usato la toilette mentre andava Gali e mettiamo la pubblicità.
No,
hai approfittato della musica.
Esatto, che c'era.
E mettiamo, c'è la pubblicità, ma allora lei rimane con noi fino alle 20 e continuiamo a parlare di Edipo, di riflessioni antropologiche profondissime. E io adesso,
come solo noi sappiamo fare.
Come solo. Ed ora in poi avrò una citazione molto più intellettuale da fare quando parlo di questa profezia che si autoavvera. Perché io ho sempre citato Kung Fu Panda, e quindi adesso posso dire.
Quindi dipende dal contesto, cambia registro.
Infatti. Assoluto di Frankie High Energy del 1997. Quelli che ben pensano, e nemmeno Leli può dire qualcosa.
Assolutamente. personalmente non apro bocca.
Dai, su questa non si può polemizzare.
In senso positivo.
Su questa
assolutamente.
Questa è...
Mi ricordo quando era uscita.
Un culto, questa, un culto vero e proprio della musica italiana. 19.48, amici, stasera abbiamo parlato veramente di un sacco di cose interessanti. E io sono molto contenta perché voi finalmente avete preso confidenza col mezzo, questo mi fa molto piacere, e avete mandato...
Bisognava sbloccarli.
Sì, bisognava sbloccarli.
Sei stata molto brava.
Guarda che a volte nella vita bisogna chiedere proprio e ti sarà dato.
Cosa è dura, però sì.
E peraltro devo... Aspetta, ce n'era un'altra cosa che dovevo leggere ma non ho letto. Ah, eccola, questa Carlotta dice... Aspetta che ho selezionato i messaggi, aiuto. Praticamente, vabbè, questo riguarda la community del disagio, quindi perdonami, ma poi c'è anche una cosa su di te. Allora, ti racconto che ci ha sognato, sì, voi della community del disagio. Ero tipo in coda da qualche parte, dietro di me due tipe, una fa all'altra. Vabbè, a che grado di disagio sei sulla scala Britney oggi? Mi giro di scatto e chiedo, anche voi della community del disagio? Anche io. E ci abbracciavamo, mi sono svegliata contenta.
Per un attimo ho sperato che fosse una scena reale.
Anch'io, ma scherzi. Però poi dice, salutami la spettinata che ormai fa parte della, anche lei della mia morning routine.
Oh, che bello.
Hai capito?
Grazie.
Sì, ma anche, comunque anche tu sei membro onoraria della community del disagio, te lo dico.
Sì, beh, qua, volente, cerco di darmi un tono, ma...
volente o nolente. A volte i membri entrano a farne parte anche senza il loro permesso, capito? Cioè...
Allora, ricordiamoci sempre che la Cece è stata la primissima tata al mondo di mio figlio.
Quindi puoi capire che già da allora ha, come si dice, piantato il seme del disagio nella tua famiglia, capito?
Assolutamente.
Comunque, a parte voi che vi siete sbizzarriti, questo ci ha fatto molto piacere, scrivendo al 333-964-9949, che adesso lo ripeterò 57 milioni di volte a puntata, per essere sicura che ci scrivete, perché ci fa piacere. La Eli ci ha portato un libro molto interessante, di facile lettura, perché abbiamo detto che sono 60 pagine, se non sbaglio.
60 pagine, edizione Adelphi, 8 euro, quindi insomma...
Anche abbordabile economicamente.
Discute se ne poche, diciamo.
Esatto.
Ho trovato un'altra frase che potrebbe darci molto da pensare.
Prego, prego, prego.
Allora,
le citazioni ci piacciono.
Ecco, e dice: solo la non conoscenza del futuro ci rende sopportabile il presente.
Oh,
mi
mamma.
Sono sempre stupito e continuo a stupirmi immensamente che gli uomini siano tanto smaniosi di conoscere il futuro. Sembra quasi che preferiscano l'infelicità alla felicità.
Che è un po' tipo ignorance is bliss, cioè non sapere le cose è beatitudine. Cioè,
che è una canzone dei Ramones, tra l'altro.
Ah, vedi come è piccolo il mondo. No,
tutto
però
torna lì.
È verissimo, è agghiacciante, ma verissimo. L'unico motivo per cui sosteniamo il quotidiano e tutte le sue sfighe è perché non sappiamo che può andare sempre peggio, tra l'altro.
Ma anche perché, per esempio, sai quando tu magari sei una che, come diceva, si fa fare le carte, guarda l'oroscopo, tutte queste cose qua, per avere una sorta di preveggenza, no?
Certo.
Però a una persona che usa fare queste cose, se gli vai a chiedere, tu vorresti sapere in che momento morirai?
Assolutamente no.
La maggior parte delle persone dice di no.
Certo che no.
E si ricollega a questa frase qua, perché poi se tu sai com'è, cosa ti aspetta, eccetera, sei infelice.
Cioè, diciamo che c'è una sorta di liberazione nel sapere. Non so, tu hai presente quel film che secondo me è stupendo, Dio esiste e vive in Belgio?
No, non l'ho visto.
Dovresti vederlo, ti piacerebbe assai. È un film appunto belga in cui Dio viene rappresentato come questo boomer, tra l'altro sciatto, con questa vestaglia da casa, lui ha il calzino bucato, proprio un bruto, diciamo.
Tipo che... il grande Le Bosche.
Bravo. No, però lui era un figo.
No.
Lui era un figo, sì. Capito? Questo qua invece è proprio un bruttone, nel senso imbruttito, no?
E
sgruso, antipatico, che ha questa famigliola in cui la moglie passa tutto il tempo a pulire la casa e preoccuparsi del destino dell'universo, ma in maniera passiva. Lui ha un figlio che poi è Gesù, con cui non si parla in quel momento storico lì, e lui cosa fa? Passa tutto il suo tempo in questo scantinato a giocare con le vite delle persone, a questo grande computer dove hai capito, dove scrive oggi Gianluigi fa 13 passi verso sinistra e gli cade una piastrella in testa e ride, capito? È proprio così, è un po' meschino, no?
C'è anche un po' uno stronzo, sì.
No, è proprio dipinto malissimo in questo film. E la figlia, che è, come si dice, il personaggio, quello positivo, quello che ci dà la possibilità del bello nel futuro, della, come si dice, di un nuovo tipo di religione, di un nuovo tipo di spirito, e a un certo punto decide di liberare gli umani da il giogo di suo padre. E come lo fa? Dicendo a tutti il giorno in cui moriranno. Con questo computer lei fa un hackeraggio del computer di suo babbo quando lui non c'è e manda una sorta di SMS, è bellissimo anche come è pensato, no? Manda una sorta di SMS a tutti gli esseri umani che si vedono arrivare questo messaggino con da chi, non so, fra 15 anni alle 16:30 a chi ha 5 minuti. E quindi poi da lì tu vedi come si comportano gli esseri umani, sapendo, hai capito? Quindi da una parte c'è quello che dici tu, cioè perché vuoi sapere il tuo futuro, che è soltanto motivo di miseria e tristezza. Dall'altra c'è anche una grande liberazione, perché noi spesso viviamo col terrore appunto di quello che sarà, non sapendolo, e non viviamo appieno le nostre vite proprio per quello. Dice, magari domani, capito, devo fare sta cosa, allora non la faccio oggi perché domani. Non so, il film, guardalo, vedi, perché è stupendo.
Sì, ma lo troverò su qualche piattaforma.
Sicuramente, è stato premio di che cosa, non lo so, qualche anno fa, ed è strafacile, cioè non è proprio, è un po' artistico, ma fa straridere, strariflettere, ed è veramente molto carino. E poi proprio la visione che ho io della religione, precisa, scientifica proprio.
Ma infatti si apre molte riflessioni questa
sì,
cosa.
Sì, anche poi non voglio spoilerarvelo, però nell'arco poi del film ci sono appunto i personaggi si evolvono, no? Sia lui stesso Dio, che la moglie, che la figlia, il figlio, quindi è molto bello, e gli esseri umani soprattutto. Justin Bieber con Ghost, che ci accompagna quasi quasi alla fine di questa nostra puntata insieme con Leli da casa, comodamente nel lettuccio del suo pargolo. Come, che lenzuola ci sono stasera?
A pois.
Ah, ok, non tematiche solide.
No,
io c'ho...
allora, perché devo cambiare il copripiumone,
capito? Ah, ok, ok, quindi siamo in transizione.
Siamo in transizione e metterò su quello di Baby Yoda.
Oh mio Dio!
Abbiamo il pigiama e il copripiumone di Baby Yoda, sempre tutti nerd in casa mia in tinta.
Siete troppo carini, questa famiglia di nerd, mi fate impazzire.
Senti, ognuno ha il suo fandom.
Brava, brava. Volevo chiederti, ma anche tuo marito, quando si ammala più grave di te? Cioè, è un fenomeno diffuso anche nella tua dimora, che l'influenza maschile è notoriamente più grave? Proprio scientificamente dimostrato questo, no? Che è più grave dell'influenza femminile.
Ti dirò, è capitato una volta che mi ha detto: mi sento che mi sta venendo il raffreddore.
Ok.
Si è piazzato sul divano in coma, perché forse gli stava venendo il raffreddore. Forse, ok?
Sì, Andre uguale, Andre cova da... anche perché, tra l'altro, poi l'ha preso pure, non dico da scemo, poverino, però giocando a calcio, quindi non è che, capito, sai, dici sto lavorando fuori all'aperto, no? È colpa...
E non posso fare altrimenti.
Invece no, era comunque tempo libero, diciamo.
Certo.
Domenica fuori gioco completamente. Ah no, amo, c'ho qualcosa. Ah no, amo...
E poi si lamentano.
Hai voglia?
Tu che quando hai la febbre
sono
39,
no, esatto, vai a lavorare tranquillo.
No, ma se ti fermi casca a casa mia, casca tutto il sistema famiglia.
Brava, brava.
Ed è un casino. Cioè, se ti dico che quando mi hanno operato, quelle due operazioni che ho fatto, sì, io il giorno dopo ho portato mio figlio a scuola tenendomi la pancia. Perché non ci organizzavamo coi tempi del cesso al mattino, te lo dico.
Io non so, guarda, mi rattristiamo, forse ho sbagliato argomento per chiudere il programma.
Quindi
che è stato...
ti dico che noi non possiamo fermarci, loro però col raffreddore sono morti.
Sì. Addirittura Andrea è voluto andare a lavorare lo stesso dicendo no, c'ho troppe cose, no? I suoi colleghi, altri uomini, proprio l'hanno guardato e gli hanno detto no Andrea, hai gli occhi lucidi, vai a casa, non ti preoccupare. È una, capito,
solidali,
sì,
se lo
sì.
Sento.
se poi tu provi a dirgli no, sai, ho il ciclo, ho i crampi, sto malissimo, e cosa vuoi che sia, no? Capito?
E va quando bene. Ti rispondono, beh, noi abbiamo la barba da farci.
Ah, ok. Va bene.
Potremmo metterla anche lì.
Abbiamo chiuso in bellezza. Facci un recap che non c'entrava. Questa mia piccola lamentela era totalmente per uno sfogo personale. Chiedo
allora,
scusa.
Ci siamo anche un po' depresse. Detto questo,
recap allora, del libro.
Il titolo è La morte della pizia e non della pizza di Frederick Durrematt. Scusate. Si è sentito qualcosa?
Uno star. No, no, ho sentito una sirena e ho detto là, sono venuti a prendere.
Forse. No, la sveglia. Allora, okay. La morte della pizia di Frederick Durrematt.
Ok.
Edito ad Elfi, 8 euro, 60 pagine da leggere subito.
Audiolibro?
Non credo che esista.
Mannaggia, vabbè. Sì. Potrò fare sto sacrificio, dici tu, per 60 pagine, 8 60 euro. Eli, grazie di essere stata
grazie
con
a te,
noi.
Come sempre.
Io spero che si metta a posto la situazione contagi e andare alla settimana prossima, perché vorrei averti qua di persona personalmente. Oh, e vi sapremo dire anche ai nostri
anche di più.
Infatti, ai nostri amici ascoltatori come sarà, se sarà. Ti auguro una buona serata, salutami la family.
Anche a te, ciao cara, e buona serata.
Anche a voi. Amici, noi rimaniamo, noi ci salutiamo, però ci troviamo domani sempre dalle 18 alle 20 con Mania di Protagonismo. Attenzione, perché c'è Compagne di Branco. Arr, questo sarebbe il verso mio, di un animale. Il tema d'approfondimento sono i gatti. Questa settimana tocca a Chiara Coppelli, che è la nostra consulente di relazioni feline. Quindi a domani, fate i bravi ma non troppo. Ciao.